Riprendiamo ora il discorso che avevamo interrotto sui metodi di rilevazione delle informazioni, i metodi di rilevazione dei dati. E abbiamo visto lo schema di Galtung che appunto propone una tipologia nella quale vengono inseriti tutti gli strumenti di rilevazione. Ora andiamo più nel dettaglio ad analizzarli specificamente uno ad uno. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una premessa, dobbiamo dire che i metodi che andiamo ad utilizzare devono essere validi e attendibili. Il concetto di validità e di attendibilità voi lo avete già trovato in altre situazioni, ossia quando abbiamo parlato degli indicatori, e vi invito a rivedere cosa abbiamo detto in quell'occasione, e poi quando abbiamo parlato delle scale di atteggiamento, anche in questo caso abbiamo utilizzato il concetto di validità e attendibilità delle scale. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che cosa intendiamo nel caso appunto degli strumenti che utilizziamo e che devono essere validi e attendibili. Validità. Validità può essere definita come la capacità di un metodo, di una tecnica o di un indicatore di riuscire a corrispondere allo scopo per il quale si è deciso di utilizzarlo. Ora, possiamo usare per studiare un determinato fenomeno il metodo sperimentale. Oppure possiamo studiarlo attraverso il metodo comparato o attraverso il metodo statistico. Dobbiamo scegliere il metodo più valido per raggiungere lo scopo conoscitivo che ci siamo prefissi. Scelto il metodo, abbiamo a disposizione diverse tecniche e quindi possono essere i questionari, possono essere i colloqui in profondità e così via. Vi è però anche un'accezione più ristretta del concetto di validità che attiene al rapporto tra concetto e indicatore. Quindi, come vi ho premesso, di questo ne abbiamo già parlato. Allora, la validità è una proprietà, ripeto, di un metodo, di una tecnica o di un indicatore di cui è difficile rilevare l'esistenza o l'estensione. Esempio, la bilancia è uno strumento valido per la misurazione della proprietà peso di un oggetto, mentre non lo è il metro. Ecco, in questo caso è uno strumento valido per la misurazione della proprietà peso. L'attendibilità invece si riferisce al livello tecnico della ricerca, cioè ai veri e propri strumenti che utilizziamo. Si dicono attendibili quando il risultato del loro utilizzo rimane stabile se viene ripetuta la loro applicazione. Ad esempio, una bilancia è attendibile quando fornisce la stessa misurazione pesando lo stesso sacco di farina in due momenti successivi e anche se viene utilizzata da persone diverse. Ora, l'attendibilità è un requisito che non è facile raggiungere nel caso degli strumenti di rilevazione sociologica. Perché? Perché ci sono sempre degli elementi di distorsione, no? Che accadono ad esempio nel rapporto tra l'intervistatore e l'intervistato nel corso dell'intervista. L'intervistatore può ad esempio influenzare le risposte fornite dagli intervistati. Poi vediamo ora le tecniche di rilevazione dei dati e suddividiamo in due grandi famiglie i metodi, in metodi non intrusivi e quindi conseguentemente tecniche non intrusive e metodi intrusivi e tecniche quindi intrusive. Ora, i metodi non intrusivi. Tra i metodi non intrusivi rientrano l'osservazione, l'esperimento, l'intervista ai testimoni qualificati, l'utilizzo di documenti e delle fonti esistenti. E qui si fa l'analisi del contenuto. I metodi intrusivi, quindi tecniche intrusive, sono il colloquio, il questionario, l'intervista diretta, il sondaggio telefonico, l'intervista assistita dal computer, il questionario postale ed altri casi di autocompilazione, il questionario somministrato dal computer. Vediamo appunto di procedere per ordine e analizzare ognuno di questi metodi e tecniche. Metodo non intrusivo, cosa vuol dire? Che è escluso o è molto improbabile, utilizzando appunto questi strumenti, che il ricercatore possa influenzare in qualche modo il comportamento o gli atteggiamenti dell'oggetto di studio. Quindi non si verifica un'intrusione percepita da parte del ricercatore nella vita delle persone che stiamo studiando o nel sistema di interrelazione dei rapporti sociali che appunto si stanno dipanando, che si stanno attuando. L'azione sociale avviene o in maniera inconsapevole dell'atto di osservazione, oppure il ricercatore interviene solo successivamente, cioè quando l'azione sociale si è già verificata e a posteriori la ricostruisce. Quindi possiamo dire in sintesi, per non intrusione si intende l'impossibilità da parte del ricercatore di influenzare le informazioni che va a raccogliere. Metodi intrusivi. Nel caso dei metodi intrusivi, l'osservatore viene percepito come tale, perché l'intervista avviene con persone direttamente oggetto dell'indagine, oppure il materiale scritto viene prodotto espressamente ai fini della ricerca. Il fatto che la presenza del ricercatore sia avvertita modifica o può modificare l'interazione sociale, può modificare la reazione dell'intervistato e le risposte che vengono date al questionario. Cominciamo con le tecniche non intrusive. Allora, tenete conto del fatto che la distinzione tra tecniche di rilevazione intrusive e non è rigida e alcuni degli strumenti illustrati possono essere intrusivi o meno a seconda del verificarsi di certe condizioni. Ad esempio, l'osservazione partecipante può essere considerata una tecnica non intrusiva solo se il ricercatore non viene percepito come tale dagli altri partecipanti all'azione sociale. Partiamo proprio dall'osservazione, la prima tecnica. Tra queste si può collocare l'esperimento. Altri tipi di osservazione sono l'osservazione naturalistica, dove il ricercatore non svolge alcun ruolo nel modificare l'ambiente nel quale avviene l'azione e non viene percepito come tale, in quanto non assume alcun ruolo nell'azione, nell'interazione. Non è una tecnica che è tipica della ricerca sociologica, ma è molto più utilizzata nell'antropologia culturale, anche se vi sono ricerche sociologiche diventate dei classici che, ad esempio, che utilizzano questa tecnica. E, per esempio, c'è la famosa ricerca fatta da Erwin Goffman sulle istituzioni totali, che viene della quale si parla nel libro Asylum, dove lui appunto svolge un tipo di osservazione all'interno delle strutture manicomiali. E in quella situazione lui non veniva percepito come un osservatore, perché appunto entra nel manicomio come infermiere e nel frattempo lui conduce il suo lavoro di osservazione di quello che stava accadendo all'interno del manicomio. È un libro interessante, per inciso, Asylum, perché è il libro sul quale poi si fonda tutta la battaglia per la deistituzionalizzazione, per lo smantellamento delle strutture manicomiali, quindi la riforma Basaglia, diciamo così, che è uno dei testi che fanno da sostrato culturale a questa, allo smantellamento delle strutture manicomiali, proprio perché dall'osservazione che Goffman conduce all'interno delle strutture manicomiali emerge come la malattia non venisse curata, ma anzi la struttura manicomiale fosse una struttura ammalante, l'istituzione totale, per cui si teorizza poi tutto quello che accade nella riforma psichiatrica, no? Nella legge 180. Questo è un inciso ad ogni modo, solo per dirvi che quella ricerca fatta da Erwin Goffman all'interno dell'istituzione totale era una ricerca di questo tipo, che utilizzava l'osservazione naturalistica. Nell'osservazione partecipante l'osservatore assume un ruolo all'interno del gruppo sociale oggetto di studio. L'osservazione partecipante diventa intrusiva se la presenza del ricercatore viene percepita come tale e quindi potrà avere l'effetto di modificare il corso dell'azione e il suo significato. E quindi il ricercatore è appunto si inserisce in un contesto e osserva le dinamiche nel loro spontaneo sviluppo e quindi la non intrusività è garantita dall'anonimato. Allora, durante questo processo di osservazione, il ricercatore annota come materiale documentario, specie nelle prime fasi della ricerca, tutto quello che accade. Quando le ipotesi di lavoro sono più strutturate, può passare ad un tipo di osservazione che possiamo definire sistematica. In questo caso l'osservazione resta sempre spontanea, anche se il ricercatore la registra secondo degli schemi di rilevazione, cioè ha dei precisi protocolli di rilevazione. A quel punto, infatti, lui sa su cosa vuole accentrare l'attenzione, perché appunto ha raffinato lo strumento che gli serve per raccogliere le informazioni. E quindi vengono annotati non tutti i comportamenti, come accadeva in precedenza, ma solo quelli selezionati dal ricercatore sulla base degli scopi conoscitivi dell'indagine, quindi gli scopi che sono stati formulati a priori e che si vogliono sottoporre alla verifica empirica. Nell'ambito del comportamento umano si presta ad esempio ad analizzare la struttura organizzativa gerarchica interna a un gruppo di lavoro o all'interno di un gruppo di psicoterapia collettiva. L'osservazione può senz'altro essere identificata in prima battuta come il metodo più appropriato per uno studio efficace sul comportamento, quindi è utile in questo senso quando andiamo ad osservare ad esempio i comportamenti. In questo caso è molto una tecnica molto utile. L'esperimento è di più difficile realizzazione nelle scienze sociali ed è spesso confinato all'interno di studi molto particolari, come ad esempio quelli psicologici sulla percezione. In questo caso i soggetti esaminati sono consapevoli di essere oggetto di un esperimento. Lo stimolo che viene somministrato è perfettamente strutturato e uniforme. L'esperimento avviene in una situazione ambientale controllata. Il contesto è strutturato. Ci sono nelle scienze sociali, troviamo esperimenti. Uno di questi è molto famoso, è quello condotto da Lloyd Warner e Elton Mayo, l'esperimento alla Hawthorne, che era appunto una fabbrica sulla quale a metà degli anni 20 questi studiosi con la loro equipe di ricerca condussero appunto un esperimento. Brevemente vi faccio questa nota: questo esperimento era stato sollecitato dal management aziendale perché voleva trovare quali erano i sistemi migliori per aumentare la produttività in fabbrica, e quindi chiama questo gruppo di studiosi per osservare il comportamento degli operai nella fabbrica. E dunque, quindi è un esperimento perché provarono diversi tipi di stimolazioni per vedere se questo poteva incentivare la produttività della fabbrica, ad esempio miglioramento delle condizioni ambientali, quindi migliore luminosità, migliore distanziamento l'uno dall'altro, insomma tutta una serie di accorgimenti in riferimento all'ambiente. E poi provarono dando dei turni di riposo più lunghi, momenti di pausa all'interno del ciclo produttivo e così via. Cioè, quindi c'erano, vedete, è un esperimento perché c'è uno stimolo che viene dato e vedevano la risposta, insomma, su queste che erano le cavie, tra virgolette, di questo cosiddetto esperimento. E si scoprirono cose importanti, ovvero sia cosa scoprirono. Il fatto che, oltre ad una linea di autorità formale, che era quella che veniva dalla dirigenza, vi era anche all'interno della fabbrica una linea di direzione informale che era determinata dagli stessi operai e che appunto diceva fino a che punto doveva arrivare la loro produttività all'interno della fabbrica. Quindi non erano solamente le indicazioni che arrivavano dalla direzione, ma erano loro stessi che si auto-organizzavano in relazione a questo obiettivo. E un'altra cosa interessante era che a un certo punto la produttività aumenta, e cosa si scopre? Aumenta sulla base del fatto che per la prima volta nella vita di questi operai si era dimostrato un interesse da parte della direzione sulla loro vita in fabbrica. Quindi loro si sentono oggetto di interesse, e il fatto di sentirsi oggetto di interesse fa sì che aumenta la produttività, si sentono partecipi di questo processo produttivo e non solamente considerata la stregua di macchine all'interno della fabbrica. Nasce con questo esperimento quello che è stata chiamata la scuola delle relazioni umane nell'industria, e dalla quale poi sorge tutto un filone di pensiero basato sul fatto che quanto più gli operai venivano coinvolti nel processo produttivo dall'azienda, sui fini, gli scopi e sugli incentivi che venivano loro dati, tanto più la produttività migliorava. Quindi è tutto un filone, no, che poi conduce a diverse altre ricadute. Ecco, ancora una volta ho deviato, ma questo è per farvi capire come si può fare un esperimento nelle scienze sociali, e questo è rimasto famoso. Dunque, questo dimostra cosa? Che in alcuni casi l'esperimento è praticabile. Gli scopi della sperimentazione devono essere definiti e largamente condivisi. È più difficile giustificazione una sperimentazione su larga scala fuori dall'ambiente circoscritto di lavoro, che rischierebbe di mutare le condizioni di vita di una larga parte della popolazione. In alcuni casi essa potrebbe avvicinarsi pericolosamente alla vera e propria manipolazione dell'opinione pubblica. L'importanza raggiunta dal fenomeno della pubblicità dimostra che è possibile condizionare su larga scala gli atteggiamenti verso determinati prodotti e i conseguenti comportamenti del consumatore. Vediamo ora l'intervista ai testimoni qualificati. Di questa vi ho già parlato, però vediamola inserita all'interno di questo schema. In questo caso l'intervista ai testimoni qualificati non è intrusiva perché il colloquio non avviene direttamente con le persone che intendiamo studiare, quindi rientra in una fase di ricerca preliminare per ottenere informazioni che poi utilizzeremo ai fini di costruire gli strumenti per fare il sondaggio, ad esempio. Sono, come vi ho già accennato, i testimoni qualificati sono in genere dei tecnici, degli esperti, degli operatori del sociale, persone informate sui fatti, che vengono avvicinate dal ricercatore in quanto in possesso di un'informazione privilegiata. Un utilizzo piuttosto estensivo della tecnica di raccolta di informazioni tramite i testimoni qualificati si registra nei cosiddetti studi di comunità. Nei studi di comunità vengono ricostruiti i rapporti sociali esistenti all'interno della comunità, intervistando coloro che sono inseriti in ruoli strategici. Il punto di vista dei testimoni qualificati però può essere viziato proprio dal fatto che essi rivestono un ruolo particolare all'interno della comunità e molto spesso i dati raccolti con questa tecnica vengono affiancati da altri dati raccolti mediante interviste o questionari rivolti ad altri componenti della comunità. Le informazioni dei testimoni qualificati possono essere raccolte direttamente attraverso il colloquio. Nel corso del colloquio possono anche essere forniti materiali di tipo documentario che sono utili ai fini della nostra indagine. Vediamo ora l'utilizzo di documenti e delle fonti esistenti. Allora, si prenderà ora in considerazione l'utilizzo a fini di ricerca sociologica di materiali eterogenei che vengono raggruppati in due categorie. Allora, si tratta innanzitutto di documenti utilizzabili ai fini della ricerca. E per esempio si fa l'analisi del contenuto di diari, di biografie, di lettere e così via. Ho già fatto cenno al fatto che questa è una tecnica classica e che è stata usata da Thomas e Zaniecki nello studio del contadino polacco in America. Quindi non mi dilungo su questo perché ve ne ho già parlato. Solitamente, perché non è intrusiva questa tecnica? Perché questi materiali preesistono e quindi il rilevatore si limita a raccoglierli. E il problema e che quando vi siano molti documenti disponibili vanno selezionati. E spesso questo materiale è detenuto dai testimoni qualificati. Altre volte invece lo trovate conservato dalle istituzioni, come in archivi, in fondazioni, in associazioni o enti pubblici o privati. Rivestono anche importanza le ricerche che possono essere condotte esaminando i documenti prodotti dai mass media. E qui articoli di giornali, materiale audiovisivo e così via. E i documenti prodotti dai media rivestono una duplice valenza per il sociologo, per il ricercatore, perché può essere oggetto di attenzione, uno, il materiale in quanto tale, cioè analisi dal punto di vista della sociologia della comunicazione, e possono, come secondo aspetto, possono essere fonte di informazione su eventi sociali che diventano oggetto di studio. Quindi sia da un punto di vista sostantivo, perché ricaviamo informazioni su dei fatti sociali, su dei eventi sociali che ci interessano, ma anche possono essere studiati dal punto di vista della sociologia della comunicazione, quindi capire come quel tipo di informazione viene dato studiando il luogo, studiando la posizione all'interno del giornale, quindi se è articolo di fondo, trafiletto, come vengono presentati i titoli e così via. Quindi dare uno studio, fare uno studio proprio un'analisi proprio dal punto di vista della sociologia della comunicazione. La raccolta di documenti appartenenti a questa categoria si può attribuire all'ambito dei metodi di rilevazione non intrusivi. Perché? Perché i documenti sono prodotti indipendentemente dalla decisione di usarli ai fini della ricerca scientifica. Bene, con questo abbiamo concluso i metodi non intrusivi, passiamo ora ad analizzare i metodi intrusivi. Innanzitutto il colloquio. Allora, il grado di strutturazione del colloquio intervista dipende dal grado di direttività utilizzata. Le interviste meno direttive vengono definite spesso come interviste libere o aperte e assomigliano molto al colloquio di tipo psicoanalitico, al colloquio clinico. Quindi l'intervista avviene su un tema stabilito, prefissato, però lo svolgimento è libero. Ora abbiamo all'estremo opposto le interviste completamente direttive, in cui il colloquio avviene sulla base di uno schema piuttosto rigido e possono essere impiegate in questo caso delle scalette o tracce di intervista, quindi sequenza di domande, che per certi versi fanno assomigliare molto questi colloqui alle interviste del sondaggio, del tradizionale sondaggio col questionario. La differenza tra l'uno e l'altra sta nel fatto che mentre è rigida la proposizione delle domande, è invece più libera la possibilità di rispondere, nel caso appunto delle interviste libere o delle interviste aperte. In un colloquio l'intervistato ha la possibilità quindi di esprimere liberamente, cioè con le sue parole, il suo punto di vista. E è anche probabile che l'intervista venga registrata. Da una modalità di intervista estremamente direttiva si può passare attraverso sfumature intermedie fino ad arrivare appunto a quella libera. Allora, vediamo ora in prima battuta il questionario. Il questionario Nel caso in cui l'atto verbale prenda la forma scritta, ci troviamo di fronte a uno degli strumenti più usati nella ricerca sociologica contemporanea, cioè il questionario. Allora, vediamo che tipi di questionario possiamo avere. Possiamo avere un questionario strutturato che sarà utile per indagare anche su campioni molto numerosi di popolazione e ci servirà per indagare atteggiamenti, motivazioni, comportamenti che sono in qualche misura conosciuti. Dobbiamo stare molto accorti perché, come abbiamo più volte detto, possono essere tagliati fuori dalla rilevazione elementi cruciali e per questo bisogna effettuare una ricerca preliminare sul numero ridotto di individui, cioè il pretest, che ci serve a mettere a punto lo strumento di rilevazione. Il pretest è fondamentale non solo appunto per capire se ci siamo dimenticati di inserire all'interno del questionario una domanda, ma anche per capire se gli intervistati comprendono le domande, cioè se la costruzione semantica delle domande è sufficientemente chiara per il tipo di intervistati che noi abbiamo davanti. Abbiamo diversi tipi di questionario, abbiamo questionari aperti o chiusi, o meglio non strutturati e strutturati, e questo da cosa dipende il fatto che siano questionario aperto o questionario chiuso? Dipende dal tipo di risposte che vengono accettate, ovvero risposta in maniera libera oppure risposta definita dal ricercatore. Poi abbiamo questionari semplici o complessi, poi abbiamo questionari brevi e lunghi. Come vi sembreranno delle distinzioni banali, ma non lo sono. Allora, l'utilizzazione di un tipo di questionario piuttosto che un altro, quindi un questionario non strutturato oppure strutturato, semplice o complesso, breve o lungo, dipende da cosa? Dipende dalle condizioni della somministrazione. Quindi, di fronte al fatto che il ricercatore è attratto dalla possibilità di raccogliere quante più informazioni sia possibile riguardo l'oggetto di studio, bisogna anche, limitare il numero di domande che si fanno, perché l'incremento del numero delle domande si oppongono delle considerazioni intuibili. Innanzitutto il fatto che l'intervistato si può stancare e tende quindi a rispondere in modo superficiale fino anche al rifiutare l'intervista. Vi è anche un problema di complessità, per cui i questionari dalla struttura molto elaborata non possono essere utilizzati nel caso dell'autocompilazione. E quando diciamo che un questionario è complesso nella somministrazione? Ad esempio un questionario che ha molte domande filtro. Domanda filtro vuol dire che c'è una domanda che sulla base della risposta discrimina i rispondenti a continuare in riferimento a un'opzione o all'altra. Ad esempio, faccio una domanda: chi di voi leggete giornali quotidianamente? Sì, no. Se sì, andate alla domanda tale, cioè si rivolge a chi legge i giornali quotidianamente. Se no, andate alla domanda tale. Questa domanda, la domanda voi leggete i giornali quotidianamente, si chiama domanda filtro perché filtra le risposte e conduce ad approfondire sulla base appunto della risposta che viene data alla domanda filtro, se sì o se no. Ecco, quindi un questionario che ha tante domande filtro al suo interno può risultare complicato da somministrare. Può risultare complesso anche per la presenza non solo di domande chiuse, ma anche di vignette tematiche da interpretare. Appunto, possiamo inserire all'interno del questionario anche delle vignette tematiche che ci servono per interpretare particolari situazioni sociali. Ecco, questi sono questionari cosiddetti complessi, che quindi nel caso di un'autosomministrazione è meglio evitare, quindi con questo tipo di domande.